Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, colera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Scusate? La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Amen. Vogliamo pregare? Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per come ci istruisce, Signore. E io prego che nel mentre che noi studiamo questo passo molto pratico, che noi possiamo capire il suo vero senso, Signore, e che tu ci possa anche dare la grazia di poterlo mettere in pratica, Signore. Questi sono versetti, tutta la Bibbia viene vissuta, Signore, ma specialmente questi versetti stasera sono cose che dobbiamo mettere in pratica, cose che dobbiamo fare, cose che la Bibbia ci istruisce a fare. Quindi aiutaci a capire quello che dobbiamo fare e poi avere la grazia per farlo, Signore. Quindi parlaci tu, Signore, guidaci tu, che possa essere lo Spirito Santo qui nel nostro mezzo stasera ad aprire gli occhi dei nostri cuori alle meraviglie della tua parola, Signore. Ti amiamo e preghiamo nel tuo nome. Amen. Allora, per capire un po' il contesto, settimana scorsa abbiamo parlato tanto del legalismo, un pericolo per tutti noi. Dobbiamo stare attenti che non basiamo il nostro rapporto con il Signore sulle nostre opere, su regole, ma sulla grazia di Dio. Quindi dobbiamo tutti stare attenti a quello. E settimana scorsa abbiamo anche visto che, per dire, la soluzione sia al legalismo che anche alle altre cose che vedremo stasera è sempre Cristo. E abbiamo visto come siamo morti con Cristo, ma anche risuscitati con Cristo. Colossesi 2:20, se dunque siete morti con Cristo, eccetera, eccetera. Poi, andando avanti, nel primo versetto di capitolo 3, se dunque siete risuscitati con Cristo. Quindi ricordiamo che Gesù ha inchiodato il nostro uomo vecchio sulla croce e il nostro peccato è morto là. E quindi noi siamo morti con Cristo, però siamo anche risuscitati con Cristo e come Cristo. E adesso Gesù mette la sua propria vita dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo. Siamo nuove creature in Cristo, siamo il nuovo uomo, come vedremo più avanti. Settimana scorsa abbiamo visto, c'erano delle cose molto pratiche, però c'era anche il fondamento teologico. Abbiamo visto, di nuovo, la base teologica per cui dobbiamo vivere. E stasera vedremo passi, versetti più pratici, che ci dicono in modo molto chiaro quello che dobbiamo fare e come dobbiamo comportarci come cristiani. Vedremo tante cose che dobbiamo fare, tante istruzioni, molto pratiche per la vita cristiana. Ed è importante notare che ci sono comunque istruzioni qui, perché di nuovo, come già menzionato, la settimana scorsa abbiamo parlato del legalismo, un pericolo, no? Sbagliamo se pensiamo che il rapporto con Dio consiste solo di regole, vero? In modo carnale di vedere le cose, però allo stesso tempo il pericolo del legalismo non è mai una scusa per peccare, vero? O per non seguire quello che la parola di Dio ci dice. E quindi stasera vedremo cose che noi dobbiamo fare e dobbiamo solo capire di non farli con un cuore legalistico. Mi avete capito? Dobbiamo farlo con un cuore, con il cuore giusto, che confida sempre nella grazia di Dio. A volte può essere un po' difficile discernere tra queste due cose, tra il legalismo e obbedire la parola di Dio, no? Perché tante volte cominciamo bene, come Paolo ha scritto ai Galati, cominciamo bene, però poi finiamo. Però più che io medito su queste cose, che studio Colossesi, secondo me c'è una cosa che ci aiuta a capire se siamo legalisti o se stiamo seguendo la parola di Dio con un cuore giusto, ed è il frutto che vediamo dalla vita. Galati 5, non dobbiamo andare là, però è un passo molto utile che ci fa capire se siamo nella carne, ci saranno poi le opere della carne. Se siamo invece nello spirito, ci sarà il frutto dello spirito. E quindi se noi stiamo facendo cose con un cuore legalistico o con motivi legalistici, prima o poi verrà il frutto della carne. Di nuovo, è tutto elencato là in Galati capitolo 5. Invece se noi facciamo col cuore giusto, ubbidendo il Signore non per ottenere qualcosa da Lui, ma semplicemente perché lo amiamo, e chi ama Dio lo ubbidisce e segue i Suoi comandamenti, vedremo che il frutto dello Spirito sarà evidente. Quindi questo è un po' il contesto. Leggo di nuovo versetto 5, 6 e 7. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Quindi dobbiamo far morire le nostre membra, come dice in versetto 5. Quali sono questi peccati? Quali sono queste membra? Abbiamo visto fornicazione. Qua la parola è porneia nel greco. Quindi penso che potete fare il collegamento. Noi abbiamo la parola pornografia. Quindi parla di qualsiasi cosa, qualsiasi peccato sessuale o qualsiasi atto sessuale fuori del contesto matrimoniale. Dobbiamo far morire quelle cose: impurità, passioni, desideri cattivi, avidità. Poi Paolo dice che alla fine è idolatria. Se noi abbiamo un cuore di avidità, è idolatria. E quindi noi dobbiamo far morire questo peccato. Secondo voi, come facciamo morire queste membra? Come facciamo morire il peccato nella nostra vita? Mi viene in mente un versetto del Vangelo. Gesù cosa ha detto ai suoi discepoli? Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, si prenda la sua croce e mi segua. Esatto, esatto. Questo è ciò che ogni credente deve fare ogni giorno. E il mezzo per cui noi mettiamo a morte il nostro peccato è la croce. Noi dobbiamo far morire, dobbiamo crocifiggere il nostro peccato ogni giorno. Siamo chiamati a morire come cristiani. Forse non è quello che volevate sentire: ok, vado in chiesa per essere incoraggiato, e poi la prima cosa che vi dico è che dobbiamo morire. Però di nuovo, moriamo affinché possiamo poi risuscitare. Cristo è morto e poi è risuscitato. Quindi prima noi dobbiamo morire il nostro peccato. E deve morire, lo dobbiamo mettere a morte, dobbiamo crocifiggere. E a volte fa male, no? Però se non moriamo prima, il vecchio uomo, non possiamo risuscitare nella vera vita che Cristo ci ha dato. È solo così che possiamo vincere il nostro peccato. E non ci sono scorciatoie nella vita cristiana. Magari che ci fosse una cosa che potessimo fare, ok, fai questo e poi per 3 anni sei a posto, niente più peccato. Ma non è così. Dobbiamo ogni giorno prendere la nostra croce, rinnegare noi stessi e andare avanti e seguire Gesù. Però se seguiamo Gesù alla croce, poi lo seguiamo anche nella risurrezione. Però fa tutto parte del full package che fa parte della vita cristiana. Versetto 6: per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Qui vediamo anche un motivo per cui non dobbiamo continuare a peccare, no? Perché tante volte dici, ma se vivi per grazia, allora non importa quello che fai, puoi fare quello che vuoi, perché intanto Dio ti ama, Dio ti perdona. Però non è così. E Paolo ci spiega, ci dà un motivo. Questo è il motivo per cui Dio ha mandato Gesù. Perché lui deve versare la sua ira sul peccato, sul male. E quindi se Dio ha mandato Gesù a morire per il peccato, perché persistiamo in quello che lui o quello da cui lui ci ha salvato? Non ha senso. Noi non possiamo tornare a quello che quello da cui il Signore ci ha salvati. Vi leggo 2 versetti, Romani capitolo 6, 1 e 2. Romani 6, 1 e 2. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Gesù è venuto per togliere il peccato, salvarci dal peccato, e quindi noi non dobbiamo continuare in quello da cui il Signore ci ha salvato. E poi ci ricorda del nostro passato, in versetto 7, sempre Colossesi 3, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Quindi dobbiamo tutti ricordarci, e questo è il punto di partenza per ognuno di noi. Siamo nati nel peccato, una volta anche noi, anche chi ha ricevuto il Signore molto giovane, comunque siamo nati nel peccato e il Signore ci ha salvato da esso. Abbiamo creduto in Cristo e Lui ci ha fatto nascere di nuovo. Bene, andiamo avanti, versetto 8, adesso leggo da 8 a 11. Ma ora, quindi il passato del peccato ci ha salvato, ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto, scusate. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, servo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Quindi continuando lo stesso discorso, dobbiamo deporre queste cose. Lui di nuovo fa un elenco: ira, collera, cattiveria, maldicenza, parlare disonesto, poi anche versetto 9, la menzogna, le bugie. Dobbiamo deporre tutte queste cose. Versetto 9, lui poi dice, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Visto che abbiamo fatto Efesini non tanto tempo fa, Paolo usa un linguaggio molto simile in Efesini capitolo 4, infatti dice più o meno la stessa cosa, di spogliarsi del vecchio uomo e poi di rivestirci del nuovo uomo. Notate però quello che dice alla fine del versetto 9, che dobbiamo spogliarci del vecchio uomo con i suoi atti. Quindi questo spogliarci del vecchio uomo non è qualcosa solo qui, non è una cosa ipotetica, tipo, ok, adesso con la testa tra le nuvole io mi sono spogliato del vecchio, rivestito del nuovo. No, è anche una cosa pratica che dobbiamo fare. Dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio con i suoi atti, con il suo comportamento. Si comincia, sì, dentro, nel cuore, nella mente, però poi arriva anche al nostro comportamento. Quindi spogliare, versetto 10, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Dobbiamo invece, no? Come ben sapete, rivestirci dell'uomo nuovo. Ed è molto simile a quello che abbiamo detto riguardo Marco, capitolo 8, quel versetto che ho citato prima. Ogni giorno dobbiamo seguire Cristo, prendere la nostra croce, e dobbiamo anche ogni giorno spogliarci del vecchio uomo e decidere di rivestirci col nuovo. Dobbiamo dire no al peccato e sì allo Spirito. Voglio notare qualcosa qui, perché dice: vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando. Potrebbe sembrare quasi una contraddizione, perché c'hai il nuovo uomo, però lui si va rinnovando. Quindi è nuovo o si va rinnovando? E la risposta è sì, tutti e due, no? Abbiamo il nuovo uomo, però c'è anche un'opera di rinnovamento, si dice? È una parola? Un'opera di rinnovamento che Dio fa in noi ogni giorno. Può essere un po' difficile capire questo? Voglio prendere 5-6 minuti per spiegare questi tre termini che ci aiutano a capire la vita cristiana. Forse avete già sentito queste parole. Nella salvezza abbiamo la giustificazione, abbiamo la santificazione e poi la glorificazione. Sono tre parole e tutti e tre descrivono l'intero processo del credente. La giustificazione, cioè il momento della conversione, quando crediamo in Cristo, siamo giustificati, nati di nuovo, ok, apparteniamo a Cristo, tutti i nostri peccati perdonati. Però non finisce lì, vero? Da quel momento, finché Cristo non ritorni, o che noi moriamo, c'è un processo di santificazione. Quindi è tutto il periodo tra la giustificazione e poi la glorificazione. E poi la glorificazione è quando il Signore ci fa risorgere, il momento della risurrezione, quando non avremo più questa lotta contro il peccato. Per farvi capire, voglio guardare tre versetti in Secondo Corinzi che spiegano questi concetti. Quindi il primo, Secondo Corinzi 5:17. Secondo Corinzi 5:17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi questo è il momento della conversione, vero? È il momento in cui noi siamo giustificati davanti a Dio. E notate i tempi verbali che Paolo usa. Se uno è in Cristo, egli è già una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate, quindi passato, nuove. Quindi la giustificazione o il momento della conversione succede una volta per sempre, no? Noi crediamo in Cristo, siamo salvati, siamo giustificati, siamo rinnovati, a posto. Però, come ho detto, non finisce lì. Per tutto il resto della vita abbiamo il processo della santificazione. Adesso se guardiamo Secondo Corinzi 3:18. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quindi qui vediamo un'opera di trasformazione che succede quotidianamente, no? Quindi noi siamo salvati, giustificati, rinnovati nel momento in cui crediamo in Cristo. Però a quel punto non siamo mica perfetti, vero? E quindi per tutto il resto della vita il Signore deve compiere la sua opera di santificazione in noi. Succede maggiormente tramite, tutto tramite l'opera dello Spirito Santo in noi, che Lui ci santifica, ci purifica e ci fa crescere nel Signore. Però poi non finisce neanche lì, c'è un fine. Adesso se andiamo avanti, secondo Corinzi, sempre capitolo 5, però leggiamo i primi versetti. Siamo salvati una volta per sempre, poi siamo trasformati per tutta la vita, e poi, secondo Corinzi 5:1, sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati, proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Quindi qui la tenda è questo corpo temporaneo, la casa che ci aspetta in cielo è il nuovo corpo eterno che Dio ci darà un giorno. Quindi vediamo anche tramite questi versetti in Secondo Corinzi, ma anche in tutto il Nuovo Testamento, si capisce del momento della giustificazione. Una volta che abbiamo creduto in Cristo siamo salvati. Poi c'è il processo per tutta la vita della santificazione in cui ci troviamo tutti adesso, no? Siamo salvati, però sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, no? Però sappiamo che un giorno, o quando noi moriamo, quando il Signore ritorna, noi poi saremo nella presenza di Dio senza avere questa lotta, questa battaglia contro la carne, contro il peccato, ma saremo purificati e con il Signore per sempre. Quindi siamo nuovi, Dio ci rinnova e un giorno ci rinnoverà, vero? Quindi passato, presente, futuro, il Signore ci salva da tutto. Voglio notare un'altra, tornando adesso in Colossesi capitolo 3, voglio notare un'altra parola in versetto 10. Vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Voglio notare quell'immagine di colui che l'ha creato. Ovviamente chi l'ha creato è Dio, vero? Quindi l'immagine di Dio. Vediamo questo termine in qualche altro versetto nella Bibbia. A qualcuno viene in mente dove vediamo l'immagine? Sì, Genesi. Genesi 1:26, se non sbaglio non ci vedremo là. Però vediamo che fin dall'inizio l'umanità è stata creata nell'immagine o all'immagine di Dio. Dio, sì, infatti. Poi sappiamo che a motivo del peccato, non è che l'abbiamo perso, perché dopo anche Genesi capitolo 3 l'umanità viene descritta come creata nell'immagine di Dio. Genesi 9, Giacomo capitolo 3. Però è stata macchiata dal peccato, rovinata in un certo senso. Ma vedete quello che Dio sta facendo adesso tramite lo Spirito Santo, questo nuovo uomo? Lui ci sta rinnovando per poi tornare all'immagine di Dio nella quale siamo stati creati. Avete visto? Siamo creati all'immagine di Dio, ma adesso tramite l'opera dello Spirito Santo ci sta rinnovando per poi assomigliare quell'immagine alla quale siamo stati creati. Bene, andiamo avanti adesso, versetto anche 11, che un po' conclude tutto. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Quindi vediamo che anche l'impatto che questa nuova vita ha sulla Chiesa. Adesso non importa, se non avete sentito il mio accento, sono americano, no? Veniamo da tanti paesi diversi qui, però siamo tutti uno in Cristo, tutti uno. Bene, adesso andiamo avanti, versetto 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, scusate, avevamo sbagliato anche prima, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi di nuovo in versetto 12 vediamo quella parola, vestitevi dunque come eletti di Dio. Dobbiamo vestirci nel modo giusto. Quando andate a giocare a calcetto, per dire, non so se c'è chi gioca a calcetto, se ti presenti lì al campo in un abito da sposa, non è giusto, vero? Se invece tu vai ad un matrimonio e ti presenti là con tutto l'abito da calcio, no? Pantaloncini, maglietta, cosa ti dicono? Ma cosa fai un matrimonio? Non ti sei vestito bene? O come si deve? E Paolo, almeno da quello che ho capito, usa questo esempio come una figura della vita spirituale e di come noi dobbiamo vestirci. Adesso che siamo cristiani dobbiamo vestirci, per dire, nel modo giusto. Non parla dell'abbigliamento, vero? Parla del comportamento. I vestiti che noi mettiamo sono, per dire, il nostro comportamento. Misericordia, benignità, umiltà, mansuetudine, pazienza, eccetera, eccetera. E se diciamo di essere cristiani, ma poi abbiamo un comportamento che consiste invece di giudizio, malvagità, orgoglio, prepotenza, impazienza, eccetera, eccetera, è come presentarsi al campo di calcetto in un abito da sposo. Non è giusto, non è così che uno deve fare. Siamo invece santi e eletti di Dio, quindi ci dobbiamo vestire con misericordia, benignità, umiltà, mansuetudine, pazienza, eccetera, eccetera. Dobbiamo cambiare il modo, adesso che siamo cristiani, dobbiamo vestirci in modo giusto. Come dice qui in Colossesi, anche in Efesini, dobbiamo camminare in modo degno, no? Quindi potremmo dire, dobbiamo vestirci in modo degno della chiamata con la quale siamo stati chiamati. Versetto 13, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Allora dobbiamo sopportarci gli uni gli altri. Tante volte noi leggiamo questa parte di questo versetto e almeno io lo salto, dico no, ma non è veramente nella Bibbia. Ci piace l'amore, almeno a me piace l'amore, la benignità, la pace di Cristo, però devo sopportare gli altri, a tutti quanti, sempre? Non mi piace tanto questa roba che devo... Almeno forse c'è qualcuno come me. O forse facciamo una lista, vabbè, io sopporto queste persone, però c'è lui, non ce la faccio proprio a sopportare lui. Però c'è scritto nella Bibbia, in modo palese, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Dobbiamo sopportarci. Voi dovete sopportare me? Mi dispiace? Mi dispiace per voi? No, scherzo. Io devo sopportare voi, vero? Dobbiamo sopportarci gli uni gli altri. Questo fa parte della vita cristiana. Noi veramente abbiamo bisogno di costanza nel percorso cristiano, di non lasciar perdere tutto con qualcuno quando le cose non vanno come volevamo. Quando c'è un po' di conflitto, dobbiamo avere costanza e dobbiamo sopportarci gli uni gli altri. E non dobbiamo neanche essere sorpresi quando succede che dobbiamo forse sopportare qualcun altro, quando ci saranno forse momenti difficili, no? Paolo qui sta scrivendo ad una chiesa, a credenti, e se lui ha detto a loro che dovevano sopportarsi gli uni gli altri, figuriamoci noi, vero? Figuriamoci noi, anche noi dobbiamo sopportarci gli uni gli altri, dobbiamo perdonarci a vicenda. E questo serve veramente, perché quando siamo appena convertiti, siamo molto grezzi, no? Conosciamo Cristo, però c'è ancora tanto lavoro che il Signore deve fare nel nostro carattere. Sì, siamo nuove creature in Cristo, vero? Siamo giustificati, salvati, però da allora in poi comincia quell'opera di santificazione, che Cristo ci purifica, ci santifica. E tante volte Dio ci santifica tramite altre persone, tramite questi rapporti interpersonali. Il Signore, no, ci fa capire dove sbagliamo noi, o forse usa noi a far capire qualcun altro dove sbagliano loro, no? E così il Signore ci santifica. Poi dobbiamo anche capire che capita ogni tanto, ma proprio ogni tanto, che altre persone devono sopportare noi, no? Forse non ci accorgiamo, però è anche così, se siamo onesti. So che Alissa, se fosse qua, potrebbe testimoniare che lei deve sopportare me troppe volte. Però noi come credenti viviamo in questa comunità e viviamo con queste amicizie, no? E dobbiamo imparare a sopportarci gli altri, dobbiamo imparare a avere pazienza, di perdonare. Ed è così che il Signore compie la sua opera di santificazione in noi, vivendo insieme. E poi notate quello che dice là, alla fine del versetto 13, dobbiamo perdonare perché noi siamo stati perdonati da Cristo. Visto che Cristo ci ha perdonato ogni peccato, chi siamo noi a non perdonare gli altri? E non voglio mica pretendere che questo è facile, vero? Non voglio mica dire, ah vabbè, basta che perdoni, poi tutto a posto. No, è difficile. Anzi, la vita cristiana è difficile, vivere in comunità è difficile, non è facile. Però Cristo ha perdonato noi e dobbiamo lasciare che quel perdono operi in noi, e mentre ci trasforma, il Signore ci darà la grazia e la forza di anche perdonare gli altri. Poi versetto 14-15, e sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi l'ultima parte, per dire, dell'abbigliamento, quello con cui ci dobbiamo vestire, l'amore. Dobbiamo rivestirci di amore. E Paolo dice qua che è il vincolo della perfezione. Secondo me si potrebbe riassumere tutte le cose precedenti con amore, no? Se abbiamo l'amore, poi tutte quelle altre cose verranno dopo. E poi la pace, versetto 15, la pace di Dio. Facendo tutte queste cose avremo la pace di Dio. Siamo chiamati all'unità, siamo chiamati alla pace. E se non mettiamo a morte il vecchio uomo, se non ci rivestiamo del nuovo uomo, faremo spazio alla carne. E la carne non porta altro che il frutto della carne, vero? Se invece mettiamo a morte il vecchio uomo, se invece ci rivestiamo del nuovo uomo, non faremo spazio alla carne e vedremo il frutto dello Spirito che è all'opera nelle nostre vite. E quando lo Spirito opera in noi personalmente, ma anche in noi come Chiesa, ci sarà la pace, vero? Perché Lui porta la pace. Ok, gli ultimi versetti, 16-17. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Questo versetto è bellissimo, molto bello, mi ricordo anni fa, ormai 11 anni fa forse, quando sono andato a fare la scuola biblica, i miei mi hanno comprato una Bibbia a Natale. Quindi io sono partito a febbraio, quindi a Natale mi hanno comprato una Bibbia. E mio papà ha scritto proprio queste parole. In inglese, let the word of Christ dwell in you richly. Quindi la prima parte, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Sì, quindi penso sempre a lui quando leggo questo versetto. Però è bellissimo, no? La parola abiti in noi, non un po', non ogni tanto, ma dice copiosamente. Non avevo sentito questa parola prima di oggi, però presumo che vuol dire tanto, no? Copiosamente. Cosa dobbiamo fare per far sì che la parola abiti in noi copiosamente? Secondo me il primo passo, dobbiamo leggere la parola, dobbiamo leggere la Bibbia. Se non sentiamo la parola, come può abitare in noi, vero? Dobbiamo sempre riempirci di Lui, dobbiamo leggere. Devo dire che adesso, grazie alla tecnologia, ci sono anche altri modi di sentire la parola. Voi avete cuffie? Qualcuno ha le cuffie? Un telefono? Sì, quasi tutti. Allora, se avete l'app della Bibbia, ci sono diverse applicazioni, che tu puoi anche ascoltare la Bibbia, l'audio Bibbia. È molto bello, ora anche io lo faccio ogni tanto se vado a fare una camminata o se sto lavando i piatti a casa. Metto la Bibbia, metto le cuffie e ascolto la parola di Dio. Ci sono questi mezzi, ovviamente ci sono tante cose non belle, tante cose brutte che vengono dalla tecnologia, però almeno quello che si può usare per il bene lo usiamo. Amen? Quindi dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo ascoltare la Bibbia. Se deve abitare in noi copiosamente, dobbiamo anche, non so se si può dire, leggere e ascoltare copiosamente. 2 + 2 = 4. E quindi dobbiamo avere, no, dobbiamo ascoltare e riempire le nostre anime con la parola di Dio. E secondo me dobbiamo non soltanto ascoltare, ma anche meditare sulla parola di Dio. Vi leggo qualche versetto da Salmo 1. Salmo 1, 1, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia dei schernatori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Avete visto? Il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. La Bibbia non è qualcosa che noi ci sediamo 5 minuti la mattina, leggiamo e poi dimentichiamo quello che abbiamo letto. È qualcosa che va meditata, no? Dobbiamo sì riempire la nostra mente, però poi meditare, sempre pensare, masticare, per dire, la parola di Dio. E facendo così vedremo che la parola di Dio comincerà a dimorare, ad abitare copiosamente nei nostri cuori. È interessante perché Paolo collega anche l'adorazione, o menziona l'adorazione come un mezzo tramite il quale il Signore fa abitare la parola nei nostri cuori. Penso che questo è vero, no? È per quello che, almeno io, cioè, quando scelgo i canti, tante volte quelli che sono proprio scrittura mi piacciono di più. Perché è la parola di Dio che poi cantiamo tutti quanti come chiesa, e poi se ti rimani in testa durante la settimana, è la parola di Dio che è in testa. È veramente un dono che il Signore ci ha dato. Tante volte impariamo la Bibbia e la scrittura tramite la musica. Impariamo anche la teologia tramite la musica. È un mezzo molto potente per riempire i nostri cuori della parola di Dio. E poi finisce in versetto 17: e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi concludiamo qui: qualunque cosa facciamo, qualsiasi cosa facciamo, facciamo tutto nel nome di Cristo. E questo è bello, questo cambia, secondo me, la nostra prospettiva. C'è anche un versetto, dovrebbe essere 1 Corinzi 10:31, più o meno. Qualunque cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio. E secondo me, almeno io quando ero più giovane, pensavo che solo in chiesa che potevo glorificare Dio, lodare Dio. Però la volontà del Signore è che qualsiasi cosa che facciamo sia fatta per la gloria di Dio. Quindi noi possiamo andare al lavoro per glorificare Dio. Noi possiamo andare poi a casa, noi possiamo mangiare per la gloria di Dio. Noi possiamo fare una camminata per la gloria di Dio. E secondo me questo dovrebbe essere il filtro per il nostro comportamento. Posso glorificare Dio tramite questa cosa? Perché Dio vuole che qualsiasi cosa che facciamo, tutta la nostra vita, porti gloria a Lui. Che noi possiamo glorificare Cristo in ogni cosa che facciamo.